Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, ecco un buon momento per salutarci e salutarvi assieme al Rabbino Capo Alexander Meloni e alla regia, e indubbiamente il nostro tecnico Alessandro Sinico. Ora, io ringrazio Alessandro Sinico che ci accompagnerà per queste ultime puntate e siamo veramente entusiasti del fatto che in queste ultime puntate, proprio perché già abbiamo dato disponibilità, ci saranno dei prestigiosi ospiti. L'ospite indubbiamente a me più caro è il Rabbino Capo Alexander Meloni, che voi non potete vedere, ma è qui che sorride proprio, non so, sul ospite caro o sul... Comunque, ad ogni modo, ha una bellissima ironia e una straordinaria profondità. Voi l'avete imparato a conoscere in queste puntate di Apriti Cielo e quindi perché no, perché non vederlo proprio qui in una situazione un po' complessa che stiamo attraversando. Indubbiamente la chiusura della radio è stata una notizia della scorsa settimana, ci ha lasciato tutti un po' basiti, ma credo che una buona risposta sia ottimizzare questi ultimi tempi che noi abbiamo con delle perle che credo nasceranno in questi ultimi interventi anche di Apriti Cielo, come degli altri programmi. Quindi ringrazio ancora di più il nostro ospite di oggi e la regia di Alessandro Sinico. Bene, oggi il tema è un tema importante che solleverà probabilmente i soliti haters di Facebook, che colgo l'occasione per ringraziare anche ufficialmente, ma insomma, che tutto sommato possono farsi una cultura, anche perché noi coltiviamo molto la pace. Quindi il titolo sarà Guerra e Pace, un titolo che non potevamo che porre alla saggezza e alla sapienza del nostro Rabbino Capo, e direi anche di iniziare con una modalità che hanno avuto nel recente Sanremo, visto che, come ha ricordato il nostro Papa, è molto importante la musica, e dove si ascolta la musica se non alla radio, direi io, senza polemiche per carità, però insomma, se uno magari ci sta ascoltando adesso la macchina, in effetti è un po' difficile che l'ascolti in maniera diversa. Comunque ringraziamo appunto il nostro Papa per aver riportato appunto questa importante riflessione sull'arte e sulla musica, che indubbiamente fanno parte anche del nostro lavoro quotidiano qui in radio. E proprio all'interno di una compagine che puntava molto sulla pace, sulla costruzione della pace, che direi che è un termine molto più corretto, c'è stato un meraviglioso duetto che non stiamo qui a discutere, ma sicuramente è stato interessante e simbolico, tra due cantanti appunto di origine palestinese e ebrea, che hanno cantato Imagine. Noi qui la sentiamo nella versione originale e direi buon ascolto.
Yahweh, Yahweh, a chiaro io scinne tu. Yesael, Yesael, io credo in te, Yesael. Tu sei con me, io cattolico cristiano, come Cristo sono clandestino. La forza della fede mia carezza, dolce come prezza. Yesael, io sono in te, Yesael, tu vivi in me. Studio per la strada dove ho scritto questo brano. Né patria né nazione, né colore di un cannone. La follia di un buffone
sperando che prima o poi finisca questa guerra. Il mio tempo coi nemici, ricordandoli come amici. Il teatro della vita fatto di attori e attrici.
Yesael, Yesael, io credo in te, Yesael. Tu sei come io, cattolico cristiano, come Cristo sono clandestino. La forza della fede mia carezza, dolce come prezza. Yesael, io sono in te, Yesael, tu vivi in me.
Bene, questo è un inizio importante, perché è logico che il Apriti Cielo si espone a delle critiche, e lei lo sa, perché ha seguito appunto anche quello che poi sono state le critiche un po' scombinate su Facebook ogni volta che noi abbiamo fatto degli interventi con lei, così come ci sono stati moltissimi apprezzamenti. Quindi voglio dire, non voglio dare spazio solamente alle polemiche, ma certamente una cosa importante è stato un articolo che abbiamo condiviso sul fatto che mai come ora ci sia una crisi del giorno della memoria. Ci sono stati degli articoli proprio su un report della commissione di Lancet su medicina, nazismo e olocausto, importanti, che invitavano tutte le scuole di medicina occidentale a introdurre nei curricula formativa dei medici, dei professionisti e della sanità insegnamenti obbligatori sulla storia, proprio sulla storia della Shoah, nell'ambito della medicina e della bioetica. Questo ci ha molto colpito, e ci ha colpito anche il fatto che sono stati riportati anche il fatto che l'antisemitismo, soprattutto in questo periodo, è molto presente, soprattutto in alcune fasce che sono stati studiati da eminenti realtà e college e indubbiamente professori, in cui, riassumendo, perché ci sono state delle pubblicazioni indubbiamente significative, praticamente dicono che la ricerca è stata pubblicata tra l'altro su Nature, parlava appunto del fatto che in UK c'è un allarme perché un quinto dei cittadini è antisemita, e metà dei giovani tra i 18 e i 25 anni paragonano gli israeliani ai nazisti e negano totalmente l'olocausto. I sostenitori sono influenzati dal pregiudizio antisemita, e quindi stiamo probabilmente sbagliando, dicono i ricercatori, la comunicazione con cui noi parliamo da oltre 50 anni probabilmente è sbagliata, e si inizia a parlare di antisemitismo sempre più presente, e lo si paragona a una situazione così grave come quella che stiamo vivendo, lo si paragona addirittura al nazismo. Quindi è una cosa veramente esecrabile, che però sta succedendo. Ora, io l'ho invitata a parlare di pace e di guerra, ma è innegabile che Apriti Cielo si presta anche a toccare dei temi molto scomodi. Lei è stata una persona che nel panorama di Trieste, ma non solo, perché ricordiamo che il nostro rabbino capo Alexander Meloni è impegnato a livello proprio non solo italiano, ma a livello internazionale in discussioni di questo tipo, anche di questo tipo, e non ha paura a sottrarsi a domande scomode. Quindi io le chiedo innanzitutto di parlare sul perché, secondo lei, c'è anche oggi una realtà di antisemitismo.
La realtà di antisemitismo è sempre esistita. Ci siamo illusi, o abbiamo pensato, perché abbiamo avuto 50 anni, 60 anni di tranquillità, in cui essere antisemita era estremamente vissuto negativamente, dunque non si osava. dichiararsi o usare delle immagini antisemite non significa che l'antisemitismo fosse scomparso. Io credo che l'antisemitismo è riaffiorato, e poi in modo particolare in questi ultimi 500 giorni, perché oggi è il 500esimo giorno di conflitto dal 7 ottobre del 2023, è riaffiorato perché, e qui sicuramente farò arrabbiare molte persone, perché le sinistre, e la sinistra in modo particolare, ha sbagliato forse il modo di comunicare. La sinistra si culla sempre di essere dalla parte del giusto, da parte delle vittime e da parte della verità, che non è, che è lecito, è giusto che uno possa pensare questo. Tuttavia, a questo punto, nel conflitto israelo-palestinese, ha fatto una scelta che è forse sbagliata e che ha dunque risvegliato per forza l'antisemitismo. Dichiarato fondamentalmente che la vittima è sempre innocente, o almeno colui che appare come vittima è sempre innocente, e come si deve sempre difendere l'innocente, ovviamente colui che attacca o che rende vittima qualcun altro è un malvagio. Ora, nel conflitto israelo-palestinese hanno deciso in un modo assoluto che esiste solo una vittima, ed è il popolo palestinese. E vedete che non ho problema a parlare di popolo palestinese, perché no? Se loro si sentono un popolo, hanno il diritto di essere chiamato popolo. E a questo punto cosa succede? Succede che se colui che aggredisce il popolo palestinese sono gli ebrei, ecco che può essere utilizzato di nuovo un linguaggio, un vocabolario che attinge per forza nelle radici dell'antisemitismo. Voglio ricordare un piccolo inciso comunque storico che viene dimenticato molto spesso dalle sinistre, in questo caso, è che la sinistra nasce antisemita, in particolare il movimento socialista francese nasce con un antisemita. Voglio ricordare un'altra cosa che è un po' paradossale, ma sia il nazismo che il fascismo sono movimenti sociali e a tendenza di sinistra, di socialismo, che poi siano stati combattuti dai comunisti o dalle sinistre, che ha dunque portato la visione del nazismo e del fascismo come un movimento di destra, è un'altra cosa. Però la sinistra non è immune all'antisemitismo, come non è immune neanche la destra, la vera destra, nazionalista, molto anche molto cattolica, devo dire, ha qualcosa, una matrice antisemita. L'antisemitismo è qualcosa che si ritrova sia a destra che a sinistra, tra l'altro, solo che certe volte si risveglia di più una volta a destra, certe volte un po' di più a sinistra. Attualmente siamo nel periodo della sinistra, non vuol dire che un domani ritornerà la destra all'antisemitismo. L'antisemitismo cos'è? È di trovare facilmente un capro espiatorio, di cui al quale si può dare tutte le colpe del malessere sociale in cui si vive. Si essenzializza con l'antisemitismo la qualità di un ebreo e la qualità di tutti gli ebrei. Il difetto di un ebreo sarà il difetto di tutti gli ebrei. L'essenzializzazione è qualcosa di fondamentale nella visione antisemita. E dunque, se c'è un soldato israeliano ebreo che ha combattuto contro, vuol dire che tutti gli ebrei combatteranno contro questo palestinese, e dunque tutti gli ebrei si porteranno la stessa colpa. Il che è un assurdo, perché una cosa così non si pretende da nessun altro. La prova ne è, la prova la più ovvia ne è con quello che fanno i palestinesi stessi, quello che che ha fatto il Hamas, che è un atto sicuramente un pogrom, che è disumano, che è un crimine contro l'umanità, senza dubbio. E beh, l'ha fatto il Hamas, nessuno dice tutti i palestinesi l'hanno fatto. non si è essenzializzati tutti i palestinesi, dicendo che tutti i palestinesi sono del Hamas. Come mai sistematicamente quando c'è il mondo ebraico, quando ci sono degli ebrei, invece questo avviene? L'antisemitismo è proprio questo, e attinge a una storia molto antica, molto problematica nella sua relazione con il mondo ebraico. Quindi per cui non mi stupisce che oggi l'antisemitismo sia così forte, sia in Europa che altrove, anche in America. Prima di tutto perché i giovani sono tendenzialmente di sinistra ed è molto giusto. Essere di sinistra quando si ha 20 anni è qualcosa di molto bello, perché preoccuparsi dell'altro. Rimanere chiuso in una certa forma di comunismo o di sinistra quando si è più anziani può porre delle domande, perché manca di una visione reale del mondo. Dunque i giovani sono fortemente influenzati dal discorso che viene fatto sulle vittime, dimenticando che una situazione complessa come questa deve essere affrontata su vari punti, non solo su un punto di vista dei numeri. Non è il numero di vittime che permette di dire che questo è un'azione negativa o un'azione assolutamente cruente e malvagia. È vero, ci sono magari decine di migliaia di vittime, ciò nonostante non significa che le persone che hanno provocato questo numero di vittime siano dei malvagi o siano dei genocidari, come si vuole usare, perché è sbagliato. Quello che conta e quello che è importante è di vedere l'intenzionalità. Io dico che è molto più grave quando un gruppo come il Hamas uccide 1000 persone solo per quello che sono, perché le ha essenzializzate, perché sono ebrei, perché sono israeliani, e che farà di tutto per massacrarli. Lì la cosa è estremamente grave. Purtroppo è grave anche quando ci sono 10.000 vittime collaterali di un'azione militare, ma questo non va a qualificare questa azione fatta di azione genocidaria, allora che la prima lo è. L'intenzionalità è molto importante, esattamente la differenza tra l'omicidio colposo e l'omicidio premeditato. Sono tutti e due degli omicidi, ma non sono le stesse cose. Dunque non si insegna più neanche a pensare in un modo molto più ampio ai nostri giovani, e questo favorisce anche l'antisemitismo. Purtroppo è vero, l'ignoranza aiuta molto l'antisemitismo.
Decisamente, anche perché si dimentica sempre che l'esercito israeliano ha delle modalità totalmente diverse rispetto ad altri eserciti. Lei mi correggerà se sbaglio, ma per esempio l'esercito israeliano non stupra la popolazione civile. Lo stupro non è ammesso in questo esercito, lo dico perché questo nella storia è stato provato, così come è stato provato che altri eserciti lo facevano in maniera sistematica. E abbiamo di fronte un esercito particolare, un esercito fatto sia da uomini che da donne. Cioè l'esercito israeliano è particolare, ma tante cose non si sanno.
Sì, questo è vero, ovviamente, e spero che non succederà mai che l'esercito israeliano possa usare lo stupro, e se qualche volta sarà successo, perché succede sempre, l'essere umano è un essere umano, è stato assolutamente, subito e immediatamente condannato, e la persona che ha commesso quest'atto è stato punito dalla legge. L'esercito israeliano è un esercito particolare, sì, perché è ancora un esercito di persone che sono chiamate, di gente della società civile, non sono dei militari, sono dei cittadini che difendono il loro Stato, il che è normale. Dunque è una obbligatoriamente c'è anche un livello morale molto importante che viene, perché l'ebraismo ha un rapporto molto complicato e complesso con la guerra, come ce l'ha con la pace, tra l'altro. non è che si, la guerra è uno strumento che purtroppo deve essere usato, perché è ancora uno dei strumenti che è utilizzato nella risoluzione di conflitti. L'ideale sarebbe che non ci fossero più guerre e che non ci fosse guerra per risolvere i conflitti, ma purtroppo non è così. Ciò nonostante, se si deve usare la guerra, non significa che la guerra possa permettere tutto. Il concetto di etica nella guerra non è un concetto che nasce dal nulla. Si ritrova nel Pentateuco stesso, nel Deuteronomio. Se tu esci per fare la guerra, la prima cosa che devi fare è chiedere la pace. È un po' paradossale se dice il testo, ecco, vai a assediare una città, prima ancora di cominciare qualsiasi azione militare, mandi qualcuno per dire vuoi la pace o non la vuoi. Se la pace viene rifiutata, a questo punto devi usare la guerra. Ma anche a usarla, fare la guerra non può essere fatta in qualsiasi modo. C'è una cosa molto strana nel testo, dice, ecco, se tu devi abbattere degli alberi per usare e farne degli strumenti militari di offensivi, il testo dice no, però se un albero che dà delle frutte, della frutta e con cui ti nutri, tu non hai il diritto di abbattere. Cioè la guerra non mi permette di, perché ho una necessità militare, di fare qualsiasi cosa. Posso abbattere solo l'albero che non è più vivo, che non dà frutta, che non avrà un'utilità, ma l'albero che dà frutta, per esempio, non può essere abbattuto, anche se ne avessi bisogno per fare uno strumento di guerra. Ciò cosa significa? È che nella guerra c'è un limite e ci deve essere un'etica. Se non c'è etica e se non c'è questo limite, allora non è più guerra, è barbaria. E qui ritroviamo quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, e ritroviamo quello che ha fatto il Hamas. Non dico che purtroppo la guerra è violenta, ma deve avere un'etica. E questo è profondamente ancorato nel pensiero ebraico.
E questo è molto importante che lo sottolinei, perché sa che la narrazione molto spesso è di parlare costantemente dei bambini che sono stati uccisi, che sicuramente non c'era un'intenzionalità. Cioè, come ricorda lei, la guerra è una realtà orrenda, ma non c'è una volontà di distruggere l'albero coi frutti. Non c'è mai stata da parte dell'esercito israeliano una volontà di sterminio, no? Come è stato parlato, è proprio un termine, sterminio, genocidio, cioè tutti questi termini sono stati molto spesso associati a questi bambini morti, ahimè, in Palestina, ma questo non penso proprio fosse l'obiettivo dell'esercito israeliano.
No, allora effettivamente questo siamo assolutamente d'accordo, e lì lei ha... tocca di nuovo un altro punto molto complicato e molto complesso: l'utilizzo delle parole in un modo idoneo. La parola genocidio, che è stata proprio creata nel 46, ha una definizione ben chiara. Il genocidio non è che riguarda obbligatoriamente il numero di persone delle vittime. Cioè, non obbligatoriamente la morte di 100.000 persone è un genocidio. Nel senso che se fosse così, a questo punto io dovrei dire che durante la Seconda Guerra Mondiale, quando sono stati uccisi i civili di Dresde o tutti i civili tedeschi per via degli effetti collaterali della guerra, l'esercito americano alleato ha commesso un genocidio. No, lo scopo non era di uccidere i tedeschi perché erano tedeschi, purtroppo, perché era uno scopo di guerra militare strategico sbagliato nel suo metodo, ma non ne faceva un genocidio. Ne ha fatto un genocidio il fatto di dire io voglio uccidere un gruppo di persone per cancellare l'esistenza di questo gruppo e di questa cultura portata da questo gruppo. E questo è un genocidio. A nessun momento la volontà, nel caso adesso israeliano, è di cancellare il popolo palestinese o la cultura palestinese. Quindi per questo quello che è drammatico, e questo lo riconosco ed è normale, è che ci sono troppe vittime civile collaterale. Ma anche lì, e non voglio fare polemica e non voglio entrare in questa cosa, è dovuto anche al fatto che c'è anche una mancanza di etica da parte avversa, perché usare i propri civili come scudi pone problema, un problema etico e morale molto forte al quale bisogna riflettere. Il fatto di voler mettere l'accento solo sui numeri e far di questo l'elemento essenziale per una riflessione, questo è una manipolazione drammatica e pericolosa. Perché se io vedo solo il numero e non vedo mai quello che c'è dietro, effettivamente non potrò mai arrivare, anche non potrò mai arrivare alla pace. Questo è il dramma, e il dramma di tutta questa faccenda è che come arrivare alla pace se io non so usare neanche i concetti in un modo giusto. Anche il concetto di pace pone problema. Cosa vuol dire pace? Pace non significa assenza di conflitto. Cioè non è perché non ci sia un conflitto che questo significa che abbiamo una pace. La pace, la parola shalom, ma che si ritrova anche nell'arabo salam, la parola shalom ha una radice molto complessa, che, non complessa, ma con un significato molto complesso, che è shalem, che significa integro, completo. Cioè la pace è uno stato di completezza, in cui ci sia una vera armonia e una vera sintonia tra quello che è lo spirituale e quello che è il materiale. Se non esiste questo, non esiste pace. Esiste, possiamo dire, un momento di tranquillità, se vogliamo, ma non è pace. Difatti la pace non si raggiunge così, la pace si raggiunge quando non c'è più il concetto di guerra addirittura nel mondo. Il testo della Torah dice, ecco, quando si deve costruire il Tempio di Gerusalemme e in particolar modo l'altare del sacrificio, quest'altare deve essere costruito senza usare nessuno strumento di metallo. Vabbè, cioè, e perché? Ma perché lo strumento di metallo sono strumenti che servono per fare le armi? Non si può usare qualcosa che serve a far violenza, usare le armi per creare un altare che serve a una relazione spirituale con Dio. Cioè la guerra, l'idea di guerra deve essere assolutamente esterna, non esistere più. Questo è la pace. La pace si raggiungerà quando si arriverà a questo, quando si considererà che la guerra non è più uno dei strumenti per raggiungere la pace. Attento, questo significa un cambiamento per tutta l'umanità, non è che solo uno gruppo dice vabbè io rinuncio alla guerra, così io, no, bisogna che sia un cambiamento radicale del pensiero umano. E quello fa che in realtà il mondo ebraico, che è un mondo che aspira alla pace, che non vede che la pace non è una religione di pace, una religione per la pace. Anche lì c'è una grande differenza, cioè non è una religione o una cultura di tipo pacifista. Non siamo dei pacifisti. Non esiste il pacifismo nel mondo ebraico come concetto di per sé.
Ecco, questo è una cosa molto interessante, perché lei fa un distinguo appunto su il fatto di dire pacifismo oppure di essere per la pace, che significa costruire. Noi abbiamo i beati costruttori di pace, quindi ci risuona, no, anche nel mondo cattolico questo e nel mondo cristiano in generale. Che differenza c'è secondo lei tra appunto pacifismo e l'idea di costruire la pace?
Beh, il pacifismo per molti versi è un atteggiamento tipo quasi passivo. Cioè pacifismo devo addirittura accettare la vessazione o essere anche ucciso per pacifismo, non usare la violenza per principio. Ripeto, non è un concetto sbagliato di per sé, però non è un concetto che è viabile. Cioè se io mi ritrovo di fronte a persone che non sono pacifiste, è che sono poco sensibile all'esempio del mio pacifismo, all'esempio che io do perché non uso violenza, cosa succede? Che alla fine quest'altro gruppo va a prevaricare su di me e mi cancella. Invece essere per la pace significa che l'aspirazione che abbiamo è proprio di tentare di raggiungere con tutti i modi possibile un cambiamento radicale, e questo equilibrio tra il mondo materiale e il mondo spirituale in cui non c'è più violenza. Ciò non significa che, se necessario, non possa usare la violenza, in particolare per difendermi. In particolarmente per difendermi in questo senso. Ma in realtà c'è un altro concetto molto importante: essere per la pace, e qui ritorno su un aspetto più religioso, esattamente come quello che dice, che viene scritto nel Massime dei Padri, nel Pirkei Avot, a proposito di Aaron. Un discepolo di Aaron, Aaron fratello di Mosè, che era il sommo sacerdote. È scritto: Oef Shalom, Rodef Shalom, Veoef Kol HaBeriot. Ama la pace, insegui la pace e ama tutti gli esseri viventi. Per arrivare alla pace bisogna essere estremamente attivi, bisogna non lasciar fare, non accettare le cose come stanno. Aaron amava la pace, dunque era uno che era un fanatico della pace, voleva equilibrio, perfezione e armonia nella sua società e nella società umana. E per questo era un Rodef Shalom, era uno che inseguiva la pace. Cosa c'è? Ogni motivo di frattura e di malessere della società che rompesse questa armonia era da inseguire e da riparare. Dice il Midrash che quando Aaron vedeva due persone che litigavano fortemente e poi si separavano con questa rabbia, lasciava passare un po' di tempo e poi andava dalla prima persona e diceva: ah, ho visto il tuo amico Abramo, l'ho appena incontrato, era distrutto da quello che è successo da voi, ma guarda, era così distrutto che si è messo a piangere, dice: non è possibile, non posso, come mai è successo questo tra me e lui? E l'altro ascoltava, rimaneva molto impressionato da questa cosa, cosa poverino, ho litigato sì, ma di là averlo fatto piangere questo. Subito dopo correva da Abramo e diceva la stessa cosa a Abramo, dice: guarda, ho visto Aaron, ho appena parlato con lui, si strappava i capelli, i vestiti, per le cose. In modo tale che quando queste due persone si rincontrassero di nuovo, la prima cosa che era di fare la pace, di correre l'uno verso l'altro, ricordando quanto dispiacere questo aveva portato all'altro. Dunque usare proprio un metodo per cercare di permettere all'altro di abbandonare la sua aggressività e di portarsi verso il prossimo. Questo è seguire la pace, dunque è attivarsi e costruire la pace e fare le cose. Non essere passivo a cosa. Ma questo implica un'altra cosa che è fondamentale, e essere e amare proprio il prossimo, veramente amare qualsiasi creatore, qualsiasi creatura, qualsiasi elemento creato. Dicono i maestri che la pace anche implica un'altra percezione molto importante, e riconosce attraverso il creato, percepire dietro il creato che Dio esiste. Attento, Dio non esiste nella natura, se no diventiamo come Spinoza, Dunque non va bene, Dio non è in ogni cosa della natura, ma la natura è messa in una è fatta in un tale equilibrio, tale perfezione, che attraverso questa perfezione io posso percepire che esiste Dio dietro. Dunque amare le creature, amare il creato e percepire che dietro Dio esiste ed è creatore. Dunque amare la pace è proprio qualcosa di molto complicato e molto complesso.
Infatti, appunto per quello prima citavo questa ricerca che non solo è stata pubblicata nella Nature's Humanities and Social Science Communication, ma anche poi in un altro studio presentato sul Times, in cui si diceva l'antisemitismo è previsto dall'aggressività antigerarchica, dal totalitarismo e da credenze di cospirazioni globali malvagie. E quindi i ricercatori hanno in primo luogo scoperto che le opinioni antisemite sono più diffuse tra le persone che considerano giustificabile una svolta autoritaria estrema contro gli oppositori politici, cioè tra coloro che vedrebbero e vorrebbero il rovescimento dell'ordine sociale e hanno un'idea populista della società. I risultati suggeriscono che l'antisemitismo potrebbe essere meno strettamente collegato alle convinzioni politiche di quanto si sia finora pensato e più strettamente dipendente da opinioni e punti di vista su altri argomenti come la religione, il nazionalismo etnico e le teorie cospirative. Ora, i risultati cambiano quindi la questione, perché opinioni, pregiudizi antisemiti sono più probabili tra complottisti, tra i rivoluzionari e le persone che considerano la dittatura una forma di governo accettabile. E questo è sempre esistito in entrambi gli schieramenti politici, come hanno dimostrato anche studi precedenti. Ma la Commissione per l'uguaglianza e i diritti umani, tempo fa, ha rilevato che il Partito Laburista ha commesso atti illegali a sfondo antisemita durante il periodo della leadership di Jeremy Corbyn, evidenziando il problema dell'antisemitismo nella sinistra politica contemporanea. Sono gli stessi commenti che fa il direttore di Lancet per spiegare come mai la sua rivista ha lanciato una campagna per insegnare appunto i rapporti tra medicina, nazismo e olocausto. Di conseguenza, l'idea è che l'antisemitismo sia basato su dei pregiudizi che nulla hanno a che fare con tutta la parte profonda, di profondità, che lei ci donava prima. Cioè, costruire la pace significa anche avere una grande idea di cosa significa la società, della profondità della società, della profondità di alcuni elementi essenziali, armonici, che ci devono essere, si devono scoprire, studiare e sostanzialmente comprendere per lavorare poi a una pace concreta. E non andare al complottismo e a tutta una serie di superficialità che invece ci hanno insegnato in questi ultimi anni. Perché noi stiamo attraversando un periodo anche in cui la conoscenza e la consapevolezza è spesso basata su cose di superficie. Viceversa, quello che, di cui lei parlava prima per costruire la pace, va invece a toccare le profondità umane.
Giusto. Allora, è interessante questa cosa perché mi fa venire in mente subito un detto che si trova anche nel Talmud Yerushalmi, in Tanit, che dice per tre cose il mondo sussiste: per la giustizia, per la verità e per la pace. Questi sono i tre pilastri del mondo. È interessante pensare che nel mondo i maestri dicono, effettivamente molto spesso uno può pensare che la pace possa andare in contrasto col concetto di giustizia o di verità. Non c'è niente di più alto, in realtà, di queste tre cose. Queste tre cose sono alla pari. Non si può essere pace se non c'è verità, e se non ci può essere verità se non c'è giustizia. Cioè l'uno implica l'altro. Ogni qualvolta che non c'è uno di questi tre, sicuramente il mondo va male. Ed è un po' quello che mi fa vedere con la questione del complottismo e della totalitarietà in un sistema totalitario. E qualsiasi sistema totalitario di qualsiasi corrente politica sia, perché il sistema totalitario comunista che abbiamo avuto in Russia con Stalin e di seguito, o i movimenti totalitari che sono dittatori come abbiamo avuto nel Medio Oriente e anche altrove, hanno tutta una caratteristica: tutti mirano alla pace sociale, tutti vogliono la pace. Però per questo distruggono sia la giustizia che la verità, che a questo punto distruggono anche la pace, e dunque non possono sopravvivere. Hanno sempre una fine. Se non c'è queste tre cose è fondamentale. Ora un complottista vuol dare che cosa? Priorità all'ordine, ma non vuol dire che dà priorità dunque alla verità o alla giustizia. Comunista, anche lui dà priorità a quella apparenza uguaglianza sociale, però per questo distrugge la giustizia sociale, non riconosce più la differenza del valore del lavoro di ognuno a sua giusta proporzione, e non esiste neanche verità. Anche se la Pravda si chiamava verità, si vuol dire verità, ma non dava la verità. E di per cui è una cosa estremamente difficile. L'antisemitismo mette in avanti questa mancanza e questa non conoscenza proprio effettivamente del mondo. Il mondo può reggere solo su queste tre cose. Ora, sono le tre cose più difficili da raggiungere. La verità, la giustizia e la pace, che ne è anche una conseguenza, richiedono un'etica e una morale molto elevata, e che sia la base stessa di tutta la società. Non vuol dire che si riuscirà facilmente, non vuol dire che si arriverà alla cosa rapidamente, ci vorranno generazione e generazione, ma deve essere l'aspirazione di tutta la società di arrivare a questo. E quando abbiamo queste tre cose, allora avremo sicuramente la pace e non avremo allora l'antisemitismo. Allora mi chiedo se l'antisemitismo non nasce anche forse da questo elemento, perché mette gli individui di fronte a una sfida che non sono disposti già a rilevare, o le mette di fronte a una loro incapacità di fondo. Ma mi ha fatto sorridere un testo che avevo letto un po' di tempo fa, che diceva che nel XIX secolo, dopo l'illuminismo, gli ebrei sono stati, la cultura ebraica è stata considerata come portatrice di essere una cultura libertaria, una società dunque molto aperta e evoluta, e dunque ha fatto che poi è stata odiata dalla sinistra perché è stata assimilata a una società di capitalisti, e il comunismo lottava contro il capitalismo, dunque gli ebrei sono il simbolo del capitalismo, ed è stato odiato dalle destre perché era simbolo di giustizia sociale, dunque di socialismo e di comunismo. E dunque gli ebrei sono ritrovati sempre a essere visti o troppo libertà sociale o troppi investiti nell'economia. Dunque in un modo non potevano uscire del problema del non essere di non essere odiati. E credo che questo ce l'abbiamo ancora ereditato nella società moderna, la società del XXI secolo, come effettivamente, ripeto, è essenzializzare. Ogni qualvolta che si essenzializza un gruppo o un individuo, cadiamo in un razzismo, cadiamo nell'antisemitismo.
Esattamente, anche perché ci sono delle stereotipie, no? Cioè l'ebreo è visto come un ricco. Poi ha ragione di fare un accenno anche alla parte storica, perché nell'ascesa di Hitler c'è una cosa curiosa, no? Parliamo per esempio del voto alle donne. Il voto alle donne era stato molto voluto, c'era già nella Germania, era stato particolarmente appoggiato da tutta la parte ebraica tedesca. Voto alle donne che appunto c'era prima di Hitler, e poi dopo Hitler è stato tolto, perché il ruolo della donna, la donna diventa praticamente il corpo della Germania secondo l'ideologia nazista, e quindi non ha bisogno di avere dei diritti di voto, no? Quindi subito dopo le elezioni le donne, tra virgolette, accettano di avere un grandissimo ruolo, che è quello di generale dei figli ariani, e quindi il voto diventa non più necessario. Viceversa, era proprio stato molto poggiato dalla comunità ebraica. Comunità ebraica che peraltro si dimentica sempre che Israele ebbe il primo centro antiviolenza di tutto il mondo. Quindi parliamo, come dice lei, di un popolo che in realtà ha sempre avuto dei diritti importanti, il riconoscimento, ha lottato per il riconoscimento, per esempio, dei diritti femminili, quando ancora nell'Europa era ben lontana da, è stato odiato dalla destra così come dalla sinistra. E questo poi accompagnato da una cosa che particolarmente oggi forse colpisce. Allora, lo stereotipo del fatto che l'ebreo sia visto come ricco lo rende inviso a moltissime persone, soprattutto in un'epoca in cui il denaro rappresenta una sorta di valore. Lei prima ha citato dei valori importantissimi, no? Quindi giustizia, verità e pace. E purtroppo nel nostro secolo c'è anche, ahimè, il valore della ricchezza. E molto spesso, sono d'accordo con lei, e siamo qui ad aprire il cielo proprio per ricordare che non è un valore, però ahimè la ricchezza, soprattutto quella veloce, viene molto spesso incentivata e portata come esempio dai social. Chi quindi può essere odiato di più rispetto alla stereotipia del fatto che ebreo uguale ricco? I più ricchi sono sempre gli ebrei, secondo questa diceria sociale.
Sì, questo è una diceria, magari se fosse così.
Lei me lo conferma, insomma.
Sì, una diceria, confermo che non sono ricco, più che altro, magari. No, è vero che i soldi sono diventati qualcosa di molto importante, i soldi non fanno la felicità, ma come dice il proverbio, ci contribuiscono parecchio. Dunque è vero che i soldi possono essere qualcosa di importante, ma è ovvio che il benessere materiale può anche indurre un benessere spirituale. Dunque io capisco che ci sia questa ricerca del benessere. Il stereotipo dell'ebreo ricco è più che altro l'ebreo che accentra i soldi verso di lui e dunque non ridistribuisce le cose. Questo è il concetto dell'ebreo ricco. L'ebreo ricco, se fosse ricco, di per sé non è un grosso problema, ci sono tante persone ricche. Il problema è che è percepito che la sua ricchezza gioverà unicamente al suo gruppo, agli ebrei, e non agli altri. Ed è questo che diventa intollerabile per l'antisemita. Dice, no, i soldi devono essere distribuiti a tutti. Dunque, è anche una visione un po' perversa della cosa. Dunque, perché sono sicuro che se il giorno in cui gli ebrei cominciassero a distribuire i soldi, sarebbero cattive, perché questo non hanno rispetto del capitale e dei soldi, e dunque sono gente pericolosa per la società. Dunque qualsiasi cosa facessero andrebbe male. È interessante di avere questa necessità di trovare sempre qualcuno che abbia una colpa, perché è fondamentalmente l'incapacità che si è sviluppato soprattutto a partire dalla fine del XVIII e all'inizio del XIX secolo, l'incapacità di assumere le proprie responsabilità per una società. È più semplice dire, ecco, gli ebrei sono tutti ricchi e dunque se io vado male, se non riesco a vivere come si deve, è perché gli ebrei hanno accentrato tutti i soldi e non lo ridistribuiscono, e dunque io per forza sto male, anche se io facessi qualsiasi cosa non posso cambiare niente. Piuttosto di dire, ecco, cosa posso fare per cambiare la situazione e fare in modo di riuscire nella mia condizione, o anche sapere a contentarsi, dice il Pirkei Avot ancora una volta, chi è l'uomo ricco? Colui che è felice di quello che ha. Dunque fondamentalmente anche questo può essere sintomo di una profonda infelicità della nostra società, la profonda incapacità della nostra società di riconoscere che quello che abbiamo e non è male già. Certo potremmo avere di più e cerchiamo di lavorare per avere di più, ma non è male. ed è molto più semplice dire: ecco, abbiamo di fronte a noi gente che è crudele, gente che accapara tutto il suo capitale, e dunque sono debuti capitalisti, e dunque io come persona di comunista mi posso lottare contro di lui perché è un capitalista, e il capitalista non c'è niente di peggio nel mondo, e se io sono nel mondo non liberale e dunque non comunista, posso dire no, no, gli ebrei sono pericolosi perché vede, fanno i soldi ma poi li vogliono dare a tutti, quindi per cui questi qua mi distruggono la società. Invece di pensare a fare qualcosa che sia benefico a tutti, non si può cambiare la società a livello macro. In realtà io sono convinto che se ognuno di noi cominciassimo a cambiare a livello micro nel nostro ambiente, che è quello del nostro network, e cominciare a educarsi l'un l'altro, credo che a questo punto piano piano qualcosa può cambiare. Ma ripeto, se uno si aspetta un cambiamento radicale in poco tempo, questo non avverrà mai.
Lei sa di dire qualcosa di rivoluzionario in una società che in questo momento è basata sulla velocità e qui quindi basa moltissimo tutto su risposte pratiche, surrealmente istantanee, quindi l'impegno, come dice lei, quindi la capacità anche di saper attendere, la capacità di poter costruire, la capacità che poi è la base di ogni relazione sana umana, non, indubbiamente non è quello che si comunica. E ritorniamo al tema della comunicazione. Semplificare e stereotipare contro un nemico comune è certamente vincente in una società che si finge pacifista ma che in realtà vuole una guerra, cioè... noi oggi abbiamo parlato di guerra e pace, è molto più semplice fare guerra a qualcuno che non costruire la pace.
È più semplice odiare qualcuno che fare guerra comunque, ma
fare la pace.
Ma io credo che effettivamente, perché penso che se arriviamo in conclusione, il problema è questo, è che abbiamo sbagliato certi criteri. Il criterio della reattività ha un problema: la persona che sta a reagire rapidamente a una situazione per dare un'apparenza di risposta o di risoluzione è stata estremamente valorizzata, ed è stato dimenticato che per rispondere a una problematica ci vuole del tempo. Ricorderò sempre quello che dice il Sanedrin, il trattato di Sanedrin, dice al giudice: il giudice non deve mai prendere una sentenza senza aver fatto passare una notte, perché bisogna riflettere sulle cose, e forse questo, riacquisire il tempo della riflessione, non sarebbe una cosa negativa.
Beh, la ringrazio Rabbino Capo Alexander Meloni, perché la sua riflessione è preziosa e vorremmo sentirne tante di queste sue riflessioni. Ringrazio anche la regia di Alessandro Sinico che ci segue, Riccardo Righi ci ha seguito e ci segue anche lui virtualmente, ma in ogni caso veramente grazie ancora per queste parole di pace in un mondo di guerra. Quindi ci auspichiamo appunto che quello che arriverà sarà un coltivare qualcosa di meraviglioso, e ci lasciamo con una canzone non a caso di Cohen, che è Alleluia, e penso che tocchi tutti i temi vitali per ognuno di noi. Grazie, un abbraccio e alla prossima puntata.
Thank you.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo.